Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Gesti d'amore demostrano la nostra speranza, ora è la nostra certezza. Carissimi, come già stato ricordato all'inizio della celebrazione eucaristica, questa domenica la Chiesa celebra la gioia dell'incontro con il Signore che viene a salvare il suo popolo. Oggi è definita questa messa la messa del Gaudete, e addirittura è prevista il cambio della casula, bisognerebbe indossarla di colore rosa, è prevista dalla liturgia, in modo da rendere anche simbolicamente, visivamente più significativa questa allegrezza e questa gioia che deve caratterizzare questa giornata. Ed è evidente che può essere caratterizzata nella gioia se i nostri cuori sono nella gioia, perché noi siamo la Chiesa di Dio, noi siamo il popolo di Dio, per ognuno di noi è arrivato il Signore Salvatore. E allora dobbiamo chiederci se in questo momento siamo in grado di esultare di gioia o no. E qual è il motivo per quale dovremmo esultare di gioia, ed eventualmente perché non riusciamo ad esultare di gioia? Io vorrei che oggi ci concentrassimo su questa dimensione della nostra vita, perché credo che qui si giochi davvero una grandissima possibilità esistenziale. Qui, in questa piccola parola, piccola o grande, gioia, lode, gratitudine, si può davvero giocare la qualità della nostra fede, ci può cambiare radicalmente il modo di stare davanti a Dio. Allora vorrei con voi magari leggere qualche versetto della prima lettura, questo splendido invito di Isaia, del grande profeta Isaia, che parla del Messia, che annuncia il Messia. 600 anni, noi ci lamentiamo quando a volte il Signore non risponde, no? Magari facciamo tre preghiere in croce, di fretta e furia, e poi vorremmo subito vedere la grazia. Isaia ha profetato 600 anni prima, vedete i tempi di Dio come sono, e 600 anni prima diceva al popolo: siate nella gioia, esultate. Certo, lui parlava anche di una, non solo del Messia, parlava anche della liberazione da Gerusalemme, però noi sappiamo che questa profezia si applica alla venuta del Messia. E che cosa ci dice Isaia? Cosa ci invita a fare? Si rallegrino il deserto e la terra arida esulti e fiorisca la steppa. Beh, io stamattina mi sono detto, ma come fa a fiorire la steppa? Come fa a rallegrarsi il deserto? Non è forse l'effetto della grazia di Dio questa possibilità di rallegrarsi? Invece Isaia dice no, questo è un compito vostro, questa è la vostra conversione. Voi dovete rallegrarvi, dovete gioire, dovete giubilare, dovete esprimere canti di lode a Dio. Perché? Perché Dio vi promette la liberazione, perché Dio vi offre gratuitamente la possibilità di essere salvati, perché Dio sa e vuole, nel momento della vostra fatica, afflizione, liberarvi. Noi invece che cosa facciamo? Noi siamo nella gioia solo quando le cose vanno bene, è vero o no? Allora dov'è la differenza tra i credenti e i non credenti? Se noi siamo felici quando le cose vanno bene e tristi quando le cose vanno male, mi dite che differenza c'è tra noi, i musulmani, i buddisti, gli atei? Non c'è nessuna differenza. Difatti il grande vostro arcivescovo Paolo, che poi è diventato Papa, Paolo VI, parlava dell'ateismo pratico. Vuol dire che la gente crede in Dio, ma vive come se Dio non ci fosse. Quindi noi oggi vogliamo essere tutti nella gioia, a prescindere dalle situazioni che state vivendo. Io lo so che molti di voi vivono delle situazioni faticosissime, difficili. Però il Signore ci dice, tu in quella situazione, la devi affrontare con gioia, con esultanza. E come fai ad avere la gioia e l'esultanza se sei nell'affanno? E perché fai vivere la virtù della speranza? Ci ricordiamo tutti noi che la vita cristiana è una vita teologale, cioè una vita che deve essere vissuta nella fede, nella speranza e nella carità. E questa virtù della speranza, ma quand'è che la viviamo? Quand'è che la possiamo esercitare? La dobbiamo esercitare nei momenti difficili, quando tutto sembra perduto, quando non c'è nessun segno di speranza intorno a noi. Tra l'altro, io direi, anche così, se mi permettete, psicologicamente è una grande conquista, perché quantanto quelle situazioni difficili dobbiamo viverle lo stesso. Allora, o ci facciamo schiacciare da quelle situazioni, oppure le affrontiamo con una marcia in più, no? È anche una questione psicologica. Ma io perché sottolineo la questione psicologica? Perché Gesù è venuto a aiutarci a vivere la nostra vita, è venuto a aiutare a vivere anche la nostra psiche, la nostra intelligenza, il nostro corpo, tutto. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, le è data la gloria del Libano, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Questo viene da noi, è un impegno nostro che possiamo esercitare attraverso la virtù della speranza. Poi noi, permettetemi, abbiamo già visto realizzarsi questa profezia, no? Noi lo sappiamo, e questa profezia si è realizzata con la venuta di Gesù. E difatti Gesù che cosa faceva mentre camminava per le strade della Palestina? Faceva camminare gli zoppi, faceva vedere i ciechi, faceva udire i sordi, faceva parlare i muti, guariva i lebbrosi, e quindi erano tutti segni. E difatti San Giovanni, nel Vangelo che cosa c'è scritto? Cioè Giovanni è andato in carcere, ha avuto un momento, anche lui ha avuto un momento di crisi esistenziale, vedete che siamo tutti uguali poi, no? Gente semplice o grandi profeti, alla fine siamo tutti uguali. Era in carcere, ha avuto un momento di crisi e ha mandato, dice, ma com'è? Allora, sei il Messia o no? Come mai io mi trovo in questa situazione? Ma le domande che facciamo anche noi. E che cosa risponde Gesù? Alle domande che la nostra mente produce, a volte noi abbiamo tantissime domande complicatissime, no? Specialmente quelli che sono intelligenti e istruiti, quelli che studiano filosofia, letteratura, no? Quelli che vanno all'università, tutte queste cose qui, no? Poi si impantanano in mille elucubrazioni cerebrali. E il Signore cosa risponde? Andate e riferite. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, vedete un po' voi se sono il Messia o no. Come dire, ma che domande mi fate? Cioè, Isaia ha detto, quando verrà il Messia, i ciechi vedranno, gli zoppi cammineranno, adesso qui ci sono i ciechi che camminano, mi fate ancora la domanda se sono io o no? Allora, quando noi abbiamo i dubbi di fede, carissimi, perché abbiamo dei dubbi di fede? Perché delle persone che sono andate 50 anni a messa, tutti i giorni magari, a volte in confessionale mi pongono le domande, ma padre, ma sarà davvero così? Anche Monsignor Mascheroni, mi ricordo l'inizio della mia vita così di avvicinamento alla Chiesa, così mi racconto. I miei primi studi, raccontava che anche sua mamma un giorno gli ha posto questa domanda, dice, speremmo che lei inciffa, perché se no, dice, ma come mamma? Ma come? Perché allora dubitiamo? E le cose sono semplici, o perché non sappiamo leggere la realtà, cioè non sappiamo vedere i segni che Dio compie, o perché non facciamo esperienza di Dio. Perché se noi facessimo esperienza di Dio, non avremmo dubbi, non ci porremmo delle domande peregrine. Se noi accogliessimo veramente il Signore nella nostra vita, sperimenteremmo un'altra esistenza. Sperimenteremmo la tristezza che se ne va, l'angoscia che se ne va. Vedremmo il mondo con occhi diversi, perché certamente questi miracoli riguardano e Gesù li ha compiuti per le persone fisicamente colpite e handicappate, ma sono un segno simbolico anche di quello che può venire nella nostra anima. Allora chiediamoci, perché non riusciamo a prendere sul serio questa parola e a contrastare questa forza negativa che sembra schiacciarci? E sarà sempre più pesante, perché l'Apocalisse parla di una battaglia finale terribile, Le situazioni intorno a noi saranno sempre più difficili, sempre più pesanti, ma i cristiani hanno una forza, la forza della fede. I cristiani hanno la grazia di Dio che è capace di farli diventare più forti di qualsiasi avversità. È Dio, è solamente Lui. Noi dobbiamo solamente imparare a farci aiutare da Dio. Certo, in una predica non è che si possono dire tantissime cose. Io ad esempio propongo dei corsi, li ho proposti anche voi, nessuno si è mai fatto vivo, si vede che non avete bisogno, per carità. Però i corsi, gli incontri di preghiera che facciamo a lunedì sera, ad esempio, servono per imparare a vivere nella gioia, nel canto e nel giubilo. E quando delle persone vengono e dicono, ma che sta preghiera tutta nel canto, tutta nella gioia, che non stavo dicendo una parolina un po', no? Ma quando è che impariamo a essere nella gioia? Quando è che impariamo a reagire? E non viviamo mai, viviamo sempre con le orecchie basse noi. Ma è possibile? Anche il Papa lo dice, no? Ha fatto la sua esortazione, la gioia del Vangelo. Perché viviamo sempre con le orecchie basse? Perché non abbiamo capito e non sappiamo anche quando e perché vivere nella gioia. Allora, per non prendermi troppo tempo, pensiamo a questo momento che stiamo vivendo. L'ho già detto un'altra volta. Che cos'è che stiamo vivendo? Molti risponderanno la Santa Messa. Ecco, io vi inviterei a dimenticarvi questa parola. Forse utilizzarne un'altra. Stiamo celebrando la liturgia eucaristica. E che cos'è la liturgia eucaristica? È una preghiera di lode e di ringraziamento. Questa è la mia. Quindi quando noi la domenica dobbiamo andare a celebrare la liturgia, non la messa, che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo uscire da casa? Come dobbiamo metterci in movimento? Dovremmo dire, che bello, oggi è domenica, che bello, oggi è il giorno del Signore, possiamo andare in chiesa a lodare e ringraziare tutti insieme il Signore risorto. Per chiedere le vostre cose, le vostre grazie, per presentare a Gesù i vostri problemi e a volte, scusate, le vostre menate, avete tutta la settimana in casa vostra. Capite? Lo ripeto, per i vostri problemi avete tutta la settimana in casa. O potete venire in chiesa e potete fare i rosari, le preghiere, le suppliche, i lamenti, le flagellazioni, le novene, potete fare tutto quello che volete per 7 giorni. La domenica, per 6 giorni, la domenica dovete venire in chiesa per rendere lode e gloria a Dio. Perché così è nata la liturgia eucaristica della domenica. I cristiani, i primi cristiani, erano ebrei. Per loro la festa era il sabato, come ancora oggi è il sabato. Ma quando il Signore è risorto, vi ricordate cosa si dice il giorno di Pasqua? Il primo giorno della settimana, cioè il giorno feriale, le donne vanno al sepolcro. Finito il sabato, vanno al sepolcro per onorare Gesù. E oh, la tomba è vuota, Gesù è risorto. E si rallegrano, e il loro cuore si riempie di gioia. Allora non è finito come tutti gli altri. Allora quello che prometteva, quello che diceva era vero. Allora inizia una vita nuova e cominciano a lodare e ringraziare. E da quel momento tutte le settimane si incontravano per far che cosa? Per lodare Dio che aveva vinto la morte, il peccato. Capite qual è la differenza? Noi dovremmo venire qui la domenica insieme a far festa, a cantare tutti insieme, non solo noi, no? Perché noi cerchiamo di mettere in pratica questa parola, cioè vogliamo essere nella gioia e nel giubilo anche quando abbiamo problemi, e problemi li abbiamo tutti, eh? Non è che noi non abbiamo problemi, però cantiamo, perché il Signore merita, si merita il nostro canto, la nostra gioia, la nostra gratitudine, il nostro giubilo, e potete farlo anche voi, no? E la salvezza comincia a entrare nella nostra vita in questo modo. Quando lasciamo fuori i nostri problemi e lodiamo Dio e apriamo il nostro cuore a Dio, e allora Lui entra nel nostro cuore. Ecco cosa vuol dire: si rallegrino il deserto e la terra arida. E allora io, fin quando sarò qui alla domenica a dire la messa, se volete, se no mi dispiace per voi, se volete vi invito a vivere in modo diverso, a vivere tutti insieme nel canto, nella lode, nella gratitudine, perché questo vuol dire celebrare l'Eucaristia alla domenica, semplicemente venire qui per ringraziare, punto, per lodare. Ecco, allora nel prosieguo di questa Eucaristia cercheremo insieme, ecco, di vivere tutti nella gioia e nella lode.